Tutti oggi leggiamo Luca capitolo 1 versetto 28. E l'angelo, entrato da lei, disse: Salve, o favorita della grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne.
Tutto desidero ringraziare questi meravigliosi bambini per il loro canto, ringraziare Jeanette e Patty che li hanno preparati e naturalmente anche Angelo che è sempre accanto in questi momenti musicali. Allora, tra pochi giorni la cristianità ricorderà la nascita di Gesù. Noi oggi avremo un sabato speciale con una predicazione speciale, perché sarà tenuta da donne, da sorelle. Da donne perché vogliamo ricordare una donna speciale, Maria. Non ho mai pensato di essere speciale. Quando nasci dentro un popolo che fa di ogni gesto qualcosa di condiviso e che lo distingue da tutti i popoli, impari che ciascuno non è altro che un granello di sabbia che rende la spiaggia quello che è. Neppure ho una storia così unica e speciale, perché altre l'hanno vissuta, seppure in altro modo. Senza di loro non avrei potuto nemmeno capire cosa accadesse. Se si pensa a Maria come alla madre di Gesù, allora resterà sempre l'unica, ma non le si renderebbe giustizia, perché quello che lei ha vissuto è stato molto di più che l'essere la madre di un uomo straordinario, del Verbo incarnato. E ciò che ella ha scelto di essere prima e dopo l'essere diventata la madre di Gesù. Ciò che lei ha scelto ha a che fare con la fede, con la risposta e la consegna a Dio che si rivela e che la colloca nel mezzo di tutte quelle e di tutti quelli che hanno fatto parte della fede, della relazione con Dio e del servizio, la loro intera vita. La madre è una sola, le discepole sono molte, sono tante. Il punto è che Gesù, come Maria, ha preferito la fede ai legami di sangue, per cui il Vangelo stesso ci chiede di ridimensionare l'importanza della maternità nella vita di Maria, per fare spazio alla fede, alla sua sequela e alla sua testimonianza. La vicenda di Maria è raccontata dai Vangeli, ponendo ogni cura nel non separarla dal suo popolo e anche di rapportarla a quelli che furono le grandi madri di Israele. Non si era mai visto niente del genere prima, eppure tutto era già noto. I Vangeli non mettono Maria in posizione di rilievo, nemmeno fra le discepole e fra i discepoli. Donna del suo popolo e sorella delle figlie del suo popolo, nella Chiesa sarà la primogenita di una schiera di fratelli e sorelle che rinascono per la fede in Cristo. E nell'umanità sarà l'icona perfetta di ogni persona che si lascia ricoprire dallo Spirito Santo, per far nascere qualcosa di nuovo per tutti: giustizia, bellezza, fraternità, pace, scienza, vita. Nei Vangeli solo Luca sottolinea esplicitamente il legame con la verginità di Maria. Matteo invece si limita a dire che Giuseppe non la conobbe prima del concepimento e non usa espressamente il termine, dandolo probabilmente per scontato. Adesso vi invito ad ascoltare la storia di questa donna, benedetta fra le donne, come ci è descritta dalla Scrittura, dalla maternità alla resurrezione del suo figliuolo.
Te? Erano gli ultimi giorni di marzo. La primavera cominciava a farsi sentire. Faceva ancora un po' freschino, ma i fiori cominciavano a sbocciare, restituendo colore ai rami spogliati da rigido inverno. Maria aveva già messo le pentole sul fuoco per preparare il pranzo. Era appena tornata dal pozzo. Era stanca. Il sudore le colava lungo il viso. Voleva riposarsi, ma non riusciva a tenere ferma la testa. Le veniva in mente tutto ciò che aveva discusso con le sue vicine ai bordi del pozzo. Le cose non andavano bene. Il loro paese era in mano agli stranieri che sfruttavano la gente. I ricchi, l'ecapiedi professionisti, si erano alleati con loro. Pur di conservare i propri privilegi, avevano venduto l'anima ai romani. La corruzione, il lusso, l'immoralità erano di casa nei loro palazzi. A farne la spesa erano i poveri. Gli esattori delle tasse sembravano delle sanguisughe. Dappertutto erano evidenti i segni della fame, della miseria e della violenza. Persino nel tempio non c'era spazio per i poveri. I posti migliori erano assegnati ai pezzi grossi. Erano queste le cose che la gente commentava a mezza voce quando Maria andava a prendere acqua alla fonte. Era l'argomento del giorno, soprattutto nella Galilea. Maria meditava tutte queste cose nel suo cuore. Sarà che Dio si era dimenticato del suo popolo? Sarà che era diventato sordo al grido degli oppressi? Le sembrava di diventare pazza quando, all'improvviso, la sua casa fu invasa da una luce e si udì una voce solenne. Gioisci, Maria, il Signore è con te. Non avere paura, nessuno vuole farti del male, anzi, puoi ritenerti fortunata. Dio ti ha scelto per essere la madre del Salvatore. Sorpresa totale, proprio lei, così piccola e insignificante, proprio lei viene invitata ad essere la madre del liberatore dell'umanità. Non le sembrava possibile. Doveva esserci un errore. Forse l'angelo aveva sbagliato indirizzo. A Nazareth le case erano tutte uguali. Non avere paura, Maria. A Dio nulla è impossibile. Anche la tua cugina Elisabetta, così anziana, è già al sesto mese di gravidanza, mentre tutti sapevano che non poteva aver figli. Maria non aveva più scuse da trovare. Le tremavano le gambe, ma non ci pensò due volte. Si consegnò nelle mani del Dio. Ecco la serva del Signore. Si faccia di me secondo la tua parola. E tutto questo forse può sembrare ovvio, o forse poco. Ma le cose non stanno affatto così. Nulla è ovvio, neppure banale, quando Dio e l'uomo si alleano. Maria conosceva bene, anzi benissimo, la cultura, le leggi e le tradizioni del suo popolo. Maria sa, perché ha visto tante volte la fine che fanno tra la sua gente le donne adultere e le donne in attesa di figli fuori dal matrimonio. Vengono uccisi con la lapidazione in una piazza pubblica. Maria lo sa. E allora che fa? Si nasconde? Si truca per non mostrare la verità che c'è nel suo grembo o del suo viso che diventa sempre più bello? Scappa? Chiede a Dio di cambiarle nazionalità? Chiede a qualcuno un modulo di protezione particolare perché lei sarà la madre del Salvatore dell'umanità, la madre di figlio di Dio? No. Maria continua la sua vita di povera ragazza di Nazareth. continuerà a fare la pulizia di casa, andrà ancora a fare la spesa, andrà al pozzo a prendere l'acqua e dovunque andrà sentirà come un insopportabile alito pesante il chiacchiericcio delle sue amiche. Ma guarda quella lì, sembrava una santerelina, invece Maria sa che ad ogni istante potrà essere acchiappata per i capelli, venire trascinata in una piazza e lì venire lapidata. Eppure va avanti con coraggio, a testa alta, non arretra di un millimetro, non cambia nulla delle sue abitudini, se ne infischia di quello che potranno pensare gli altri. Lei sa di non aver fatto nulla di male e sa pure che con la sua povertà arricchirà la terra e la inonderà di pace e di salvezza. Il suo grembo contiene tutto questo. Carissimi fratelli, carissime sorelle, Maria non è una madre surrogata. Non offre un utero in affitto perché a Dio serve far nascere un figlio, ma offre tutta se stessa, con amore, per amore, perché ama l'amore. Il figlio di Dio sarebbe potuto venire sul nostro pianeta in qualsiasi forma. Poteva venire come un guerriero o un imperatore, anche spettacolarmente, cavalcando su nuvole di gloria come farà un giorno. Invece venne in una famiglia, come un bambino indifeso e bisognoso, pienamente umano e pienamente Dio. Dio per primo ha già detto sì all'umanità, a Maria, e ora toccava all'umanità pronunciare il suo sì. La risposta fu semplicemente: ok, Signore, ci sto. So che tu non mi stai usando come un utensile, ma mi stai chiamando a cooperare con te. Un adolescente che riscatta la grande, l'opaca figura di Eva. Una ragazzina che parla alla pari col principe degli angeli, che ascolta con maturità, si rassicura, chiede informazioni e riflette. Sì, Signore, ha esclamato la sua bocca mentre sicuramente nella sua mente giravano mille pensieri. Sì, ma come spiego questa gravidanza alla mia famiglia? Mio fidanzato Giuseppe romperà il fidanzamento? Anche se la gente mi risparmierà la vita, come riuscirò a cavarmi come mamma single? Giuseppe decide di fare quello che Dio gli ha proposto e gli ha chiesto in sogno, cioè nulla, nessun rimprovero, nessuna denuncia, nessuna lapidazione, ma anche nessuna rottura del fidanzamento, nessun annullamento delle nozze. I preparativi andranno verso la cerimonia nuziale come dovevano andare. Maria e Giuseppe proseguiranno il loro cammino e lasceranno Dio agire la loro vita.
Tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Giuseppe e Maria si recarono a Betlemme per adempiere al censimento ordinato all'epoca dall'imperatore. Impegnarono diversi giorni per percorrere i circa 130 chilometri da Nazareth a Betlemme, poiché dovevano attraversare una zona montuosa. Maria era in stato avanzato di gravidanza e Giuseppe, secondo alcune tradizioni, non era forse molto giovane. Pur non essendo il periodo più adatto per viaggiare, Maria forse fu sollevata ad allontanarsi dalle madrelingue del villaggio e dalle donne anziane che contavano i mesi sulle loro dita. Quando Maria e Giuseppe entrarono a Betlemme, le strade brulicavano di una marea di persone. Fu forse in quei momenti che veniva spintonata dalla folla che Maria avvertì i primi dolori. Può darsi che gli si sono rotte le acque, bagnandosi per lo stress e per la folla. Forse in preda al dolore aveva sussurrato a Giuseppe: «Per favore, trova un posto dove posso riposare». Ma Giuseppe non trovò altro che una stalla dove preparare la nascita imminente del loro figlio. La stalla era probabilmente piena di animali delle folle in visita. C'era un odore enorme. E immagino che Giuseppe avrà fatto fatica a trovare un posto pulito sul fieno dove far stendere Maria, dove portargli vicino una mangiatoia e far entrare in questo mondo il loro figlio, il figlio di Dio. Fu in questa atmosfera innobile e terrena che il Salvatore dell'umanità fece il suo ingresso nel mondo. Il mio cuore si commuove quando immagino il volto incantato di questa madre giovanissima che vede il suo bambino per la prima volta. Stava contemplando il volto di Dio ed Eli ricambiava il suo sguardo. Dio aveva stretto la sua manina intorno al suo dito, ma anche intorno al suo cuore. Era suo figlio, ma anche il suo Signore. Era il suo bambino, ma anche il suo re. Maria non riusciva a staccare gli occhi da lui, tanto era grande il suo amore per questo bambino. Era il miracolo più grande, era che anche egli, e il miracolo più grande era che anche egli, il bambino, non riusciva a distogliere gli occhi da lei, tanto era grande il suo amore per l'umanità. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Cresceva come cresce ogni figlio, sotto gli occhi vigili dei suoi genitori. Infatti, dopo quella notte, l'unica e irripetibile nella quale egli nacque, nessun segno straordinario distinse la vita di Gesù, che visse come un fanciullo sottomesso e obbediente ai genitori. Giuseppe e Maria si presero cura di questo figlio con la stessa insicurezza che vive ogni genitore nel non conoscere la strada che il figlio dovrà percorrere. Essi restarono vicino a Gesù in ogni momento, anche nel dolore, come fece Maria ai piedi della croce.
Someone tell me I am only dreaming. Someone help me see with heaven's eyes. But before my hand grace, my heart is all it needs. Holy is he, blessed am I. Stand, we waited for the promise. All this time we waited for my heart. And did you wrap yourself inside the unexpected, so we might know the love of God and
il bambino Gesù aveva solo 40 giorni, Giuseppe e Maria lo portarono al Tempio secondo le tradizioni per presentarlo al Signore. Un sacerdote di nome Simeone accolse il bambino tra le braccia e benedisse Dio. Poi disse a Maria delle parole misteriose e probabilmente angoscianti. Questo bambino è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te, Maria, una spada trafiggerà l'anima. Chissà quante volte quell'immagine dell'anima trafitta da una spada le sarà venuta in mente a povera Maria, dalla fuga in Egitto al momento in cui Gesù lasciò la casa per la missione. Seguendo la narrazione evangelica, il primo momento è quello in quale Maria e Giuseppe insieme a Gesù si recarono a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Finita la festa, sulla strada di ritorno Maria si rese conto che Gesù non c'era e tornarono indietro a cercarlo. Trovandolo, Maria lo rimproverò dicendogli: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, angosciati, ti stavamo cercando». La risposta di Gesù fu forse come una spada che gli ha trafitto il cuore. «Perché mi cercavate? Non sapevate che dovevo trovarmi nella casa di mio padre?» Là nel tempio del padre, Nazareth scompariva dalla mente di Gesù e tutto ciò che era terreno era sempre più distante. Sentiva solo una presenza, il padre suo, vicino alla quale era stato dall'eternità. Maria aveva lasciato un figlio indietro con Dio, e non poteva di non soffrire, di non sentirsi profondamente legata al destino di questo figlio. Un'altra profonda ferita per Maria fu alle nozze di Cana, dove erano invitati sia lei che Gesù. Incombe una situazione imbarazzante, finì il vino e Maria andò da Gesù dicendogli: «Non hanno più vino». Ma Gesù rispose bruscamente: «Donna, che c'è tra me e te? La mia ora non è ancora giunta». Il suo scopo nel parlare a sua madre così era quello di allontanare ogni possibile interferenza da parte di Maria nella sua opera di mediatore tra Dio e l'umanità. Gesù era volontariamente sottomesso a sua madre, ma, come figlio di Dio, Maria doveva abituarsi a sottomettersi a lui. Pensiamo anche a tutte le volte in cui i Vangeli ci dicono che i capi dei giudei cercavano di prenderlo, cercavano di ucciderlo, di farlo morire. Probabilmente Maria non era così ignara di quelle vicende, di quel clima, di quella crescente inimicizia verso suo figlio. Avrà sentito attorno a lei domande pungenti, forse anche derisioni verso suo figlio. Cosa può provare una donna che vede suo figlio odiato da tutti? Non capito. Tutti cercano di prenderlo, tutti cercano di farlo fuori, tutti dicono la stessa cosa: è posseduto dal demonio, è pazzo. Non è forse questa una spada che trafigge il cuore? Ma c'è un momento particolare quando anche i suoi, cioè i parenti di Gesù, dicono di lui che è fuori di sé, è impazzito. Marco aggiunge che gli scribi dicevano che era posseduto dal demonio e Giovanni annota ad un certo punto: neppure i suoi fratelli credevano in lui. Cos'era successo? Maria e i suoi arrivano a qualcuno dalla folla. Maria e i suoi arrivano e qualcuno dalla folla dice a Gesù: «Tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori ti cercano». Ma Gesù rispose in maniera secca e seccata: «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?» E girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli». La risposta di Gesù sembrava quasi un rifiuto, un rinnegamento dei suoi, per la scelta di una nuova famiglia, i nuovi suoi, i veri suoi sono altri? Probabile che in quel momento il cuore di Maria fu ancor più profondamente trafitto. Colui che nascerà da te sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio, le aveva detto l'angelo all'annunciazione. Ma dov'era adesso il figlio di Dio? A Dio addirittura si parlava di lui come di un pazzo.
Il dramma di Maria si approfondisce quando Gesù è condannato a morte. Ora la spada sta provocando il massimo dolore. Attraversa l'anima di Maria e la inginocchia questa volta ai piedi della croce dove inchiodato suo figlio. Se sul Calvario, presso la croce di Gesù, c'era anche Maria, sua madre, come raccontano gli evangelisti, vuol dire che ella era a Gerusalemme in quei giorni. E se era a Gerusalemme, allora ha visto tutto, ha assistito a tutto. Maria ha assistito alla grida «E liberate Barabba, non costui!» Ha assistito al Ecce Homo. Ha visto la carne della sua carne flagellata, sanguinante, coronata di spine, seminuda davanti alla folla. Sussultare, scossa da brividi di morte sulla croce. Maria ha udito il rumore dei colpi di martello e gli insulti. «Se sei il figlio di Dio, allora scendi!» Ha visto i soldati dividersi le sue veste e la tunica che lei stessa aveva forse tessuto. Sicuramente Maria è arrivata alla croce barcollante, facendo un cammino faticoso, con domande prive di risposte lucide. Ma è arrivata e stava lì, quasi a dire «Sono qui, nonostante tutto, sono qui». Ai piedi della croce trovo il mio posto. E qui, ai piedi della croce, Maria ha assistito a un dialogo toccante, pieno di amore e compassione verso di lei, con gli ultimi suoi sforzi, Gesù disse a Giovanni che era lì, «Ecco tua madre». E guardando poi a Maria, disse, «Ecco tuo figlio». Questa è la più bella dimostrazione della vera umanità prima di ogni teologia. In quei momenti cosmici, Gesù pensa umanamente a sua madre, al suo cuore spezzato e al suo futuro terreno insicuro e lo affida al giovane Giovanni. Sempre qui, ai piedi della croce, Maria ha ascoltato il perché di Gesù gridato a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E forse in quel momento le sue labbra hanno sussurrato il suo perché. Ma sei il figlio di Dio, perché muore? E perché muore come un malfattore? Personalmente mi piace pensare che Maria abbia percepito nella fede quell'evento terribilmente doloroso e scandaloso. E quando, all'alba del primo giorno della settimana, anche a lei qualcuno ha detto «Gesù è risorto!» Mi piace credere che Maria abbia pensato: questo è quello che io mi attendevo. E questa è la speranza in cui credevo. Fratelli e sorelle, la figura di Maria ci invita veramente a riflettere sulla bellezza e la grandezza della maternità, sulla fede e la devozione. Sono passati più di 2000 anni da quando è successa questa storia. E il figlio di Dio vuole nascere di nuovo. questa volta nel cuore di ciascuno di noi. Vuole crescere, vivere, morire e risorgere insieme a noi ad una nuova vita. Una volta l'angelo del Signore disse a Maria: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. E Maria rispose: ecco la serva del Signore, si faccia secondo la tua parola. Oggi Dio bussa alla porta del nostro cuore e aspetta il nostro eccomi. Bussa al mio cuore, bussa al tuo cuore e si invita, vuole entrare, non è invadente. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui e lì con me. Questo è il Betlemme, questo è il Natale. Natale non riguarda solo il posato. Maria, Giuseppe, Elisabetta e Zaccaria, o pastori, magi. Natale riguarda anche il presente, riguarda me e te. Il Verbo che trovò dimora nel grembo virginale di Maria, nelle celebrazioni del Natale, viene a bussare nuovamente ad ogni cuore. Ma purtroppo, quante volte Gesù passa nella nostra vita e quante volte ci manda un angelo e quante volte noi non ci rendiamo conto perché siamo tanto presi e immersi nei nostri pensieri e nei nostri affari. Addirittura, in questi giorni, nei nostri preparativi del Natale, forse siamo talmente impegnati da non accorgerci di Lui che passa e bussa alla porta del nostro cuore, chiedendo accoglienza, chiedendo un sì, come quello di Maria. Il dono prezioso del Natale è la pace, e Cristo è la nostra vera pace. Apriamo le porte a Cristo. Rispondiamo come Maria, una volta, con un sì personale e sincero. Sì, Signore, ecco il mio cuore. Si faccia di me secondo la tua parola. Amen e buon Natale. Il miracolo di tuo figlio. Grazie per l'esempio che ci hai dato oggi in Maria, sua madre. Per favore, dacci la saggezza, il coraggio e la fede di cui abbiamo bisogno per dire sì al tuo piano per la nostra vita. In nome di Gesù ti parliamo. Amen.
Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace, ora e per sempre. Amen.